Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra. Sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. In questo episodio ho parlato con Laura Trentani, un ultrarunner e medico ortopedico di Varese. Dal 4 di febbraio al 4 di marzo Laura ha percorso oltre 1000 miglia, cioè 1600 km, collegando due gare, la Yukon Arctic Ultra di 430 miglia e la 6633 Arctic Ultra di 380 miglia. Le ha collegate percorrendo in solitaria con una guida locale oltre 250 miglia. Ora, per darvi un'idea dell'ambiente in cui è avvenuta questa impresa, la Yukon Arctic Ultra si svolge nel nord del Canada, sotto il circolo polare artico, in inverno, quando le notti sono interminabili e le temperature possono arrivare oltre i meno 40 gradi. Le sue avventure a piedi l'hanno portata comunque in posti sempre sperduti e gelidi, come l'Alaska, la Norvegia, la Groenlandia, passando per l'Ecuador e l'Islanda. Ci siamo fatte raccontare i dettagli di questa sua incredibile impresa recente e abbiamo provato a conoscerla meglio e a capire cosa la spinge a fare quello che fa. Ma in realtà mi sa che abbiamo toccato solo la punta dell'iceberg. Ci ha promesso che tornerà a parlare con noi e a raccontarci ancora di più. Vi invito a visitare il nostro sito, a seguirci sui social e a iscrivervi al nostro canale YouTube. Se vi piace il lavoro che facciamo, lasciateci una recensione sulla piattaforma podcast che solitamente usate. Vi auguro buon ascolto e alla prossima.
Ciao a tutti.
Ecco, ho fatto una presentazione un po' lunga, ma era doverosa. Ti ho fatto prima di andare in diretta la domanda: come stai? E ti sei riposata? E mi hai iniziato a spiegare che non ti sei riposata per niente. Ci puoi raccontare un po' cosa fai e come mai non sei riuscita a riposare?
Ma allora, di lavoro faccio il medico ortopedico e sono stata assente un mese, per cui immaginate il rientro e le richieste da parte dei pazienti, per cui fortunatamente sono riuscita a riposare 2 giorni a Whitehorse prima di riprendere l'aereo per tornare a casa, e dopodiché sono atterrata il martedì pomeriggio e il mercoledì ho iniziato a lavorare. Con ritmi abbastanza sostenuti, di cui non mi lamento, per l'amor del cielo, sono contenta di tornare a fare un lavoro assolutamente bello, piacevole. Se mi metto seduta mi addormento, però piano recupererò.
Con queste temperature miti, poi tra l'altro, sicuro.
Qui sì.
Allora, senti, iniziamo intanto. Io ho un po' spiegato veramente a linee molto sommarie questa cosa che hai fatto, no? Collegare queste due gare. Se magari ci racconti un po' di più, tanto per iniziare, rispetto alla distanza di queste due gare e come le hai collegate. E che tipo di terreno c'è? Perché lì è un terreno montagnoso, quindi c'è un dislivello piuttosto sostenuto, e raccontaci un po' appunto com'era questo percorso.
Sì, allora, in realtà l'idea è nata, tra virgolette, per caso, perché dopo aver fatto negli anni scorsi le 3 distanze della Yukon Arctic Ultra, il mio sogno rimaneva quello di poter percorrere l'intera distanza che percorrono i cani. Perché vabbè, per chi non lo sa, in pratica queste gare percorrono il medesimo trail che viene percorso dalle gare dei cani da slitta. Io adoro la natura, adoro i cani, e quindi in realtà la prima volta che ho partecipato alla Yukon Arctic Ultra è stata proprio perché mi piaceva l'idea di correre dove correvano anche i cani e vedere questi cani anche in azione. Per cui il mio sogno era e rimane quello di poter percorrere l'intera distanza, cioè le 1000 miglia che i cani percorrono durante la Yukon Quest. Purtroppo con il Covid e per ragioni economico-politiche la Yukon Quest quest'anno è stata splittata, In Alaska avveniva la gara nella parte dell'Alaska e in Canada avveniva la gara dei canadesi. E quindi era improponibile dal punto di vista organizzativo e anche economico poter organizzare una mille miglia che percorresse la stessa gara percorsa dai cani fino all'anno scorso, fino alla prima del Covid. E quindi interpellando una guida locale a cui ho chiesto e che poi è stato uno dei miei aiuti, interpellandola per capire come poter affrontare dal punto di vista organizzativo la Yukon Quest, lui mi ha ribadito che questa cosa attualmente non era possibile e mi ha detto: ma hai pensato, visto che quest'anno la 6633 e la Yukon Arctic sono ad una distanza tra di loro di giorni percorribile, di magari tentare una mille miglia unendo le due gare? E questa guida, Gary, ha lanciato questa idea che ho maledetto a un certo punto. E da lì è nato il progetto. Per cui io ho partecipato alla Yukon Arctic Ultra nella distanza a cui avevo già partecipato nel 2019, cioè di 430 miglia, circa 680 chilometri, sul percorso che effettivamente percorrono anche i cani da slitta ad arrivare fino alla città di Dawson. Dopodiché, con l'aiuto di questa guida canadese, che più che seguirmi mi anticipava sulla Dempster, io ho percorso attraverso il mio tratto in solitaria e attraverso poi la 6633 l'intera Dempster Highway, che è un po' definita come l'autostrada dei ghiacci, perché è una strada che collega Dawson a Tuck. Io lo nomino come TAC, in realtà ha un nome molto più complicato, che è Sakayaka, sì. Che permette, alla fine è stata una strada che è stata costruita per consentire il rifornimento dei camion ai pozzi di gas liquido e di petrolio che ci sono ad arrivare al Mar Glaciale Artico. E quindi quando è stata proposta questa idea, ho contattato i due organizzatori. Ovviamente partecipare alla Yukon non era assolutamente un problema. Ho chiesto all'organizzatore della 6633, che è anche lui un europeo, uno scozzese, che cosa ne pensasse, e lui, matto come il Gary, mi ha detto: mi sembra un'idea pazza, ma la amo e ti aiuterò a realizzare questo tuo sogno. Ed effettivamente è stato così, perché loro sono stati veramente molto carini e molto disponibili.
E la distanza fra le due gare era
la distanza di tra le due gare erano 230 miglia, pari a 370 chilometri, dal chilometro zero della Dempster al chilometro 370 a Eagle Plains, che è un posto fuori dal mondo, come tanti di quelli che ho visto. Eagle Plains è in realtà una stazione di servizio, dove non ci sono altro che pompe di carburante e un grosso albergo, un motel, come quello che possiamo trovare sulle nostre autostrade, con un ristorante perennemente aperto, sempre pieno di camionisti che mi incontravano sulla strada nei giorni precedenti al mio arrivo, per cui quando sono arrivata mi hanno fatto un sacco di domande, perché erano lì a pranzare e hanno detto: ma tu dove vai, cosa fai con quel carrello, quella slitta? E poi c'è un albergo, ovviamente ci sono delle camere. La 6633 prevede la partenza da Eagle Plains e l'arrivo a Tuck, attraverso un percorso che sfrutta sia la Dempster sia le cosiddette ice road, cioè le strade che sono costruite attraverso la mando il ghiaccio sul delta del fiume Mackenzie. Perché in realtà io ho percorso durante la Yukon Arctic Ultra buona parte del fiume Yukon ghiacciato, e nella seconda gara ho percorso una parte del fiume Mackenzie, che è poi il fiume che sfocia nell'Artico e attraverso il quale sono state costruite poi queste ice road, in modo particolare l'ultima che ho percorso, che è quella che da Inuvik, quindi la fine, diciamo così, vera della Dempster, porta a Tuck, che sono 150 chilometri di strada costruita sull'acqua, percorribile durante tutto l'anno, ma costruita sull'acqua, deponendo fino a 2 metri di ghiaia sopra lo strato dell'acqua, in modo che questa strada non venga inghiottita durante il disgelo. E si arriva fino all'Artico, dove avete visto il cartello che è comparso sui giornali su sì. Facebook, lì c'era il mare. Potevo sì. solo proseguire nel mare, che ovviamente adesso è ghiacciato, quindi non sarei caduta in acqua.
Ma quanti giorni avevi a disposizione fra le due gare per percorrere queste 230 miglia? Quanti giorni avevi?
Allora, io mi ero
diciamo, era comodo come programma oppure
abbastanza,
era
abbastanza, perché alla fine io ho avuto la fortuna di riuscire a fare quello che mi ero prefissata in tutto e per tutto, dall'inizio fino alla fine, perché io volevo partecipare alla Yukon Arctic Ultra, ovviamente partecipavo come seconda volta e avevo sempre vinto come donna e avevo anche il record di percorrenza della gara lunga, per cui sono quelle cose per cui ti dici partecipo, ma non voglio partecipare per arrivare ultima, perché certo. È inutile che la vado a fare, e quindi il risultato sportivo me lo ponevo sulla Yukon Arctic Ultra e infatti l'ho rispettato. Io volevo riuscire a migliorare il mio tempo di 12 ore e l'ho migliorato di 11. Dopodiché sapevo che avrei comunque fatto una gara abbastanza tirata e avevo bisogno poi di riposo, per cui ho previsto 2-3 giorni, in realtà sono stati 2 giorni e mezzo di riposo assoluto ad Ozon, che mi consentiva anche di prepararmi per la gara successiva, perché ovviamente avevo bisogno di, immaginate che io sono partita dall'Italia con tra slitta e valigia avevo 70 kg di roba, quindi non potevo pensare che una parte delle cose che avevo usato nella prima gara non le avrei potute utilizzare nella seconda, non potevo cambiare tutto, per cui quei 2 giorni mi sono serviti per sono stata in un appartamento con tutte le comodità, per cui mi sono lavata delle cose che avevo bisogno per le gare, ho preparato i nuovi drop bag, le nuove borse per i checkpoint, mi sono preparata il cibo, perché poi l'obiettivo era nel tratto tra le due gare riuscire a mangiare anche in maniera più decorosa, per cui mi sono cotta pasta, verdure, cose che mi potevano servire da trasportare su questo trailer, su questo, in realtà io lo chiamo garage per le motoslitte, è un rimorchio su cui normalmente caricano le motoslitte, che però ha la possibilità di essere riscaldato attraverso delle bocchette di aria calda, attraverso dei generatori, e questa guida percorreva la strada anticipandomi ed identificando un punto sicuro dove potersi fermare, perché la strada è percorsa da camion di grosse dimensioni, quindi non è possibile affiancarsi a bordo strada in qualunque parte, e attraverso satellitare identificavamo un punto utile per entrambi, e io alla fine della giornata, di notte, lo percorrevo, per cui il tratto che io ho fatto in solitaria sono stati appunto questi 370 chilometri che ho affrontato in sei giorni e qualche ora, però con l'idea di aver riposato ad Ozon 2 giorni, quindi essere ripartita con la mente un po' più tranquilla, e soprattutto con l'idea di fare questi giorni con una certa sorta di riposo, che voleva dire avere una certa cadenza sul movimento, sul riposo, perché io uscivo dal trailer tra le 8 e le 9 del mattino quando compariva la luce e ci rientravo intorno alle 11 mezzanotte, massimo l'una di notte. All'interno del trailer potevo mangiare, alla fine mi scaldavo le cose che mi ero preparata, dormivo al caldo, dormivo nel sacco a pelo, in una branda di quelle da campeggio, tipo militari. Però potevo riposare sempre un tot di ore, alla fine riuscivo sempre a riposare almeno 5 ore e poi rifacevo, mangiavo, dormivo, facevo colazione, era molto cadenzato quello che facevo e alla fine mi ponevo l'obiettivo di fare 70 chilometri indipendentemente dal dislivello, perché la prima parte della Dempster nei chilometri che io ho fatto ad arrivare a Eagle Plains ho fatto quasi 4.000 metri di dislivello, che sono dei passi, come può essere il passo del Sempione, ma ovviamente con una pendenza inferiore, però comunque sono delle salite. Questa strada può sembrare piatta, ma in realtà non è piatta, è un continuo up and down, anche nell'ultimo tratto, negli ultimi 150 chilometri ad arrivare a Tac, ti fa veramente, con la slitta dietro ti fa pesante, perché sono continui up and down legate a queste ripetute collinette che vengono costruite per superare il dislivello dell'acqua, per evitare che la strada, durante il periodo dell'anno in cui ovviamente non è ghiaccio ma è acqua, venga inghiottita. Per cui fai anche dislivello che nei primi 370 chilometri, in realtà nei primi 450, perché quando poi siamo partiti con la gara avevamo un primo passo da superare, è una strada che attraversa le montagne. Infatti ha un paesaggio bellissimo, perché comunque attraversa delle montagne, come può essere appunto passare il passo del Sempione tre o quattro volte.
Sì, ho visto, a parte che ho visto un po' di foto che ho trovato un po' in giro, ma poi sono andata anche con Google Earth a vedere un po' i posti, e sono incredibili, ma poi ho visto anche quello che dicevi tu, distributore, no, di benzina, c'è, cioè, in questo posto che, dove non c'è assolutamente nulla, fa un po' impressione, devo dire la verità. Senti, quindi hai fatto un paio di giorni prima di ripartire, poi quando sei arrivata lì, prima di iniziare la 66-33, quanto tempo hai avuto?
Pochissimo, perché sono arrivata alle 3:30 del pomeriggio. Ho divorato fish and chips come se non ci fosse un domani, perché avevo una gran fame. E alla fine ho aspettato che arrivassero gli altri atleti della 66-33, abbiamo cenato insieme intorno alle 8, alle 9 di sera, abbiamo finito di cenare, quindi poi sono riuscita a fare 8 ore di sonno, e alle 10:30 del mattino dopo siamo ripartiti, quindi lì non ho avuto molto riposo, però devo dire che il fatto di mantenere un certo ritmo sempre uguale durante i 6 giorni precedenti mi aveva comunque aiutato, ero stanca, ma non avevo perso le notti, perché le ore principali della notte ero sempre riuscita a riposare.
Allora, torneremo poi a parlare un attimo della notte, di come l'ha gestita nelle gare, perché immagino che sia una cosa un po' diversa. Volevo capire, allora, sia le due gare che le due gare sono in autonomia, semi-autonomia, come sono organizzate? Perché tu hai questa slitta, quindi presumo che sia in autonomia, o hai qualche aiuto da qualche parte? Come funziona?
No, le gare sono in semi-autosufficienza, nel senso che nella slitta tu devi avere tutto l'indispensabile per sopravvivere, perché qualsiasi cosa dovesse succedere non puoi raggiungere il checkpoint successivo, o come è capitato durante la Yukon Arctic Ultra, perché c'è stata una grossa nevicata, il checkpoint è stato spostato perché non poteva essere costruito nel punto definito. Nella slitta ci deve essere tutto l'indispensabile per poterti accampare, per poter dormire, per ripararti dal freddo, per scaldare, sciogliere della neve, quindi un fornello per sciogliere della neve e avere acqua nel caso l'avessi finita. Devi avere cibo a sufficienza per 24-48 ore, però sono in semi-autosufficienza, perché
dei checkpoint a quanta distanza?
Praticamente nella Yukon Arctic Ultra ogni 50, 70, massimo 80 km c'è un checkpoint. I checkpoint sono checkpoint aperti o checkpoint chiusi. I checkpoint aperti sono delle tende. Sono delle tende riscaldate, quelle con dove viene messa la stufa all'interno, ma nei checkpoint aperti l'accesso alla zona più calda è consentito solo per mangiare. Dopodiché, per riposare, bisogna mettersi all'esterno con il proprio sacco a pelo. I checkpoint chiusi sono invece, nella maggior parte dei casi in questo tipo di gare, come anche in Alaska, sono o delle scuole oppure delle strutture ricettive durante l'estate, che in quel periodo aprono per far passare la gara dei cani, per accogliere anche i musher della gara dei cani, e che dove è possibile entrare al chiuso e quindi mangiare, riposare e dormire al caldo, e anche e soprattutto far asciugare la roba, perché immaginate che nel momento in cui a quelle temperature e con un elevato grado di umidità, che non è tipico di quei posti ma che ormai lo è diventato con i cambiamenti climatici, dormire in un sacco a pelo dove si entra con una parte dei vestiti gelati comporta mettere umidità nel sacco a pelo. Il sacco a pelo poi lo ritiri, ma se lo devi utilizzare in un nuovo checkpoint aperto nella volta successiva,
deve essere asciutto.
Pelo umido. E quindi l'obiettivo dei checkpoint chiusi e la cadenza e l'alternanza tra checkpoint chiusi e checkpoint aperti è anche studiato dal punto di vista organizzativo per consentire di asciugare gli abiti e di asciugare soprattutto il sacco a pelo, che là vuol dire sopravvivenza. Qualsiasi cosa ti succeda, loro ti dicono nel briefing, il sacco a pelo ti salva la vita, ed è così. Per cui nella Yukon Arctic Ultra avevamo un'alternanza di checkpoint chiusi e aperti. E i checkpoint chiusi erano un bel sollievo, ti fermavi più ore, volendo in alcuni avresti potuto anche fare la doccia, cosa che almeno io tendenzialmente non faccio perché mi metterebbe in una condizione di rilassamento tale per cui
che è poi difficile partire poi.
Infatti, mentre diversa era la situazione nella 66-33, dove era sempre un discorso di semi-autosufficienza, però la gara diventava più complessa perché l'organizzazione non fornisce cibo, per cui è vero che tu puoi spedire attraverso di loro, che poi trasportano queste cose tramite un trailer del tutto simile a quello che io ho utilizzato nel tratto in solitaria, tu spedisci dei sacchi per i checkpoint chiusi e lì puoi fare rifornimento alla slitta, perché metti nella slitta più cibo che ti potrà servire poi quando arrivi al checkpoint chiuso, al checkpoint aperto, che nella 66-33 è un rimorchio dove sei accolto in una zona riscaldata, dove ti danno dell'acqua calda, ma nient'altro, quindi tu devi provvedere sia se vuoi bere il tè, la cioccolata, il caffè,
devi fare tutto da sola.
Far tutto da solo e mangi ciò che vuoi, ma ovviamente te lo devi gestire. Se vuoi cucinarti qualcosa, devi cucinartelo col tuo fornello.
Ma c'è un motivo, diciamo, una spiegazione dietro questa diversa modalità, diciamo?
La diversa modalità, secondo me, è legata al fatto che sei in un'area molto più remota.
Okay.
Rispetto allo Yukon, dove è vero che alcuni checkpoint sono delle tende dove tutto viene portato con le motoslitte, però sono delle zone un po' più accessibili, anche dove le città sono relativamente vicine, mentre sulla Dempster d'inverno effettivamente c'è vita a Eagle Plains e poi ritrovi vita a Inuvik, perché è una città con 2000 abitanti e TAC ha 500 eroti abitanti.
Che sono posti proprio...
Quindi e poi sono proprio zone assolutamente sperdute, per cui... tu ci devi arrivare con questo trailer e ci devi arrivare dando la possibilità di entrare al caldo, ma poi c'è tutto un discorso organizzativo. Ad esempio quest'anno la distanza tra i vari atleti nella gara era parecchia, per cui i primi, che peraltro hanno fatto il record di percorrenza su quel percorso, erano molto più avanti di noi, per cui ad esempio è capitato che in un checkpoint ci siamo ritrovati a dover utilizzare il trailer per un tempo limitato, perché poi questo si doveva spostare per andare a fare appoggio agli atleti che erano davanti, quindi ci è stato detto dovete uscire, e quella notte ci è stato detto, quando c'erano fuori meno 40 gradi col vento e non potevamo accamparci fuori dal trailer, e ci è stato detto al momento, non per colpa dell'organizzazione, ma perché era arrivato un vento molto forte, perché era una condizione dove non saremmo stati al sicuro, saremmo stati a bordo strada in una situazione di freddo intenso senza assistenza, e quindi ci è stato detto dovete proseguire, dovete andare ad altri 39 chilometri dove c'è un'area con meno vento e lì potete accamparvi. In realtà non ce l'abbiamo fatta, poi alla fine un po' tutti insieme, quelli che eravamo a quel punto della gara, ci siamo accampati a bordo strada mettendo le segnalazioni adeguate, mettendo le slitte a protezione, e abbiamo dormito un po' tutti lì, perché non ce la facevamo ad andare avanti di altri 40 chilometri, perché sulla 66-33 le distanze tra un checkpoint e l'altro erano più ampie.
Okay.
Avevamo anche fino a 100 chilometri di percorrenza senza assistenza.
Ok. Devo metabolizzare tutte queste cose, scusate. Chi ascolta queste interviste spesso lo sa che io parlo, ma io sto qua, ascolto e cerco di metabolizzare, perché sono cose veramente che mi lasciano, sì, che vanno metabolizzate, no? Perché non sono cose che di cui abbiamo esperienza. Ho una serie di domande, no? Io vorrei partire intanto dal peso della tua slitta, perché ovviamente tu non solo devi percorrere una certa distanza in un ambiente poco ospitale, no? Perché comunque è un ambiente, come dicevi tu, con del dislivello, ovviamente c'è il freddo, c'è la neve, c'è il ghiaccio, c'è il vento, ma devi fare tutto questo trascinandoti questa slitta. Quanto pesa? C'è un limite minimo, un limite massimo? La tua quanto pesava?
E purtroppo, allora, la mia slitta ormai non si chiama più slitta dopo la prima gara, perché è diventata Carolina. Carolina ormai è diventata parte della famiglia. Il problema è che quando ho deciso di fare la 66-33 non potevo trascinare Carolina, ma Carolina doveva avere le ruote, perché sulla 66-33 non sei su un percorso di montagna, diciamo così, su un trail, ma sei su una strada. E su una strada ghiacciata. Immaginatevi una sterratona delle nostre, quindi con una specie di ghiaione che in realtà diventa duro col ghiaccio e viene pestato dai camion. E quindi diventa una strada molto dura, ma può anche diventare morbida nel momento in cui nevica. Perché la Dempster è una strada un po' particolare e ogni tot chilometri c'è una pertinenza da parte di chi deve pulire, tenerla in ordine, quindi togliere la neve. Non è percorsa dai medesimi mezzi. I mezzi fanno, non so, dal chilometro 0 al chilometro 180, poi interviene un altro distretto. E quindi nel momento in cui c'è brutto tempo e la strada viene chiusa alla percorrenza, perché è una strada che può essere tranquillamente chiusa dalle autorità, come è successo a noi durante la gara, non passa nessun mezzo a pulirla. E quindi a quel punto tu ti ritrovi anche ad avere 10 cm di neve, magari pestata solo nel nostro caso dalle macchine dell'organizzazione della gara, o con cumuli di neve provocati dal vento. E quindi diventa ancora più difficile percorrerla. E quindi dicevamo, Carolina doveva avere le ruote e fortunatamente un amico di mio marito si è dato da fare e prima che io partissi mi ha costruito Carolino, che erano le ruote di Carolina e alla fine questi sono diventati i Carolini, ma i Carolini pesavano 30 kg.
Da soli?
Sì, da soli pesavano 30 kg, cioè con il contenuto, tutto insieme,
con il contenuto
più le ruote, più il carrello, pesavano intorno ai 30 kg. E quando Carolino trovava la neve, non riusciva a scorrere, ovviamente, e quindi dovevo togliere Carolino, metterlo in testa Carolina, quindi li ribaltavo, perché fortunatamente erano spostabili. E quindi trascinavo Carolina con sopra anche i 4 kg di Carolino. I chili erano quelli, erano 30 kg, per cui effettivamente sono 1600 km percorsi a piedi o camminando o correndo, ma con attaccati sempre questi 30 kg, 150 km li ho maledetti.
30 kg che però appunto è comunque, devi trascinare, nel senso che appunto non sempre puoi usare le rotelline e quindi comunque c'è anche l'attrito.
Nella prima gara trascini la slitta, e hai solo il trascinamento, e infatti nella prima gara ho utilizzato un traino elastico, quindi delle corde elastiche con una specie di elastico a molla, tra le due corde, in modo da attutire un pochettino gli urti e soprattutto gli up and down creati dalle motoslitte, perché nel primo nella Yukon Arctic Ultra il trail è percorso dalle motoslitte che fanno parecchi up and down, soprattutto se c'è molta neve, perché il passaggio delle motoslitte crea dei buchi, diciamo, per cui tu ti ritrovi all'incima a questo buco dove sei in salita ma la slitta è ancora nel buco e ti continua a dare questi continui colpi ai reni, perché lei tira nel momento in cui tu stai già andando fuori dal buco, idem nel momento in cui fai i tratti sul fiume. Il trail battuto sul fiume è battuto su un fiume grosso, che quindi nel momento in cui gela fa delle specie di onde, e tu attraversi queste onde con la slitta, ed è un continuo salire, scendere, e la slitta ti dà dei contraccolpi. Per cui sul trail l'ho fatto con un traino morbido, mentre sulla strada l'ho fatto con un traino rigido, perché mi consentiva di lavorare meglio, l'ho modificato un po' in modo da potermi avvicinare alla slitta senza dovermi sganciare dal traino, però ho modificato anche il tipo di pull, di traino che utilizzavo, anche per evitare di avere sovraccarichi alla schiena, mantenendo sempre la corda con la molla.
Mm-hmm. Volevo chiederti anche del tuo abbigliamento, perché immagino che tu avessi una serie, insomma, un'infinità di strati. Come ti sei organizzata per l'abbigliamento? Che cosa hai indossato? Qual è il segreto, no? Perché dicono sempre che non ci sono cattive condizioni meteorologiche, ma c'è solo cattivo abbigliamento. Ma penso che a meno 40 c'è poco che tu possa fare, no? Per prevenire il freddo. Come ti sei vestita per aiutarti? Ti faccio una domanda, questa è una domanda veramente probabilmente molto ingenua, ma non avendolo mai fatto non ho idea di come tu ti sia organizzata in questo senso.
No, ma in realtà non è una domanda ingenua, anche perché gli stessi atleti che fanno la gara fanno degli errori e io stessa li ho fatti. La prima volta, ricordo che la prima volta che abbiamo partecipato alla Yukon Arctic Ultra io e mio marito, abbiamo messo per la partenza della gara una giacca in Gore-Tex che poi abbiamo tolto per cambiarci, e in quell'edizione noi partecipavamo alla gara corta, per cui la nostra gara è durata 2 giorni, ma sono stati 2 giorni a meno 48. Quella giacca in Gore-Tex, una volta tolta e appoggiata sulla slitta per potersi cambiare, è diventata cartone, le braccia non le piegavi più e quindi non l'abbiamo più potuta rimettere, e da lì abbiamo capito che il Gore-Tex forse non funzionava a quelle temperature. E quindi giustamente i vestiti, sei vestito a strati. Io avevo ovviamente una maglia intima calda, una maglia sopra la maglia intima, un pile più o meno pesante, quindi a seconda delle temperature che c'erano, e soprattutto nella prima gara, perché già conoscevo i vari passaggi e sapevo anche dove andavo incontro a dei cambi di temperatura tra il giorno e la notte più evidenti, e poi sopra io avevo due ulteriori giacche antivento, una senza maniche e una con le maniche, su cui potevo mettere ancora ulteriori strati. Diciamo che l'ultimo strato è il down jacket, cioè la giacca salvavita, diciamo così, che è di solito una giacca da spedizione in Gore-Tex con un piumino che ti consente di stare ad una temperatura assolutamente di protezione. È una giacca che di solito usi solo nel momento in cui ti fermi e hai bisogno di scaldarti perché sei fermo. In realtà nella 66-33 io ho fatto tutto l'ultimo giorno a camminare con il down jacket indossato più tutti gli strati sotto, perché ero molto stanca e non riuscivo più a scaldarmi, per cui io
perché quando si è stanca comunque la temperatura corporea da normalmente si abbassa, no?
Per cui io non ho mai tolto la giacca l'ultimo giorno, ed è stato l'unico giorno in cui l'ho sempre tenuta su, ma non sentivo la necessità di doverla togliere, nonostante le temperature durante il giorno non fossero così proibitive, cioè aveva fatto comunque meno 40 la notte, ma di giorno la temperatura era andata a meno 31, meno 32, c'era il sole, ma non l'ho mai tolto. E anche ad esempio i guanti, io sono partita nella Yukon Arctic Ultra con dei guanti tra virgolette normali, che potremmo utilizzare anche nelle nostre montagne per andare a fare una gita della domenica, con sopra delle moffole in Primaloft di protezione, e ho finito la gara con delle moffole da spedizione che in teoria avrebbero dovuto tenere caldo anche a meno 50 gradi, e dove io sono riuscita a comunque a crearmi non dei frostbite, ma comunque delle piccole lesioni da ustione, da freddo sulle punte delle dita, perché non riuscivo più a scaldarmi le dita, ma perché ero stanca. Non riusciva più ad attivare determinati meccanismi. L'ultimo giorno io non ho quasi né mangiato né bevuto, perché avevo il terrore, mi si era rotta una ruota di Carolino, per cui avevo dovuto aggiustare quella ruota, e io avevo il terrore che quella ruota si rompesse, perché nel cercare un pezzo di ricambio, il pezzo, ne avevo due di questi pezzi di ricambio, uno mi era caduto dentro la slitta, per cui avrei dovuto cercarlo tirando fuori le varie cose, e sapevo che in quelle condizioni avrei veramente esposto le mani per lungo tempo. per cui mi ero fatta mente locale su quello che avevo di emergenza, sapevo di avere in un determinato punto della slitta le pinze, il ramino di ferro per fare un'alternativa, ma avevo il terrore che quel pezzo si rompesse di nuovo e continuavo a tenere le mani più calde possibili in attesa che quel pezzo si rompesse e le potessi usare per far quello. E non ho né mangiato né bevuto, cioè ho mangiato e bevuto pochissimo.
Poi perché ci sono una serie di rischi ovviamente che bisogna tenere in considerazione. E i piedi? Perché ovviamente i piedi sono sempre esposti a neve, ghiaccio, quindi rischiano di bagnarsi. Come li hai protetti?
No, in realtà i piedi io portavo, adesso non ho la più pallida idea se si possano fare nomi di ditte.
No, noi siamo indipendenti.
Perché vabbè, sull'abbigliamento normale, non le scarpe, ho utilizzato montura che ho già utilizzato in tutte le altre gare e con cui mi trovo benissimo perché non ho mai avuto problemi, soprattutto sulla qualità dei tessuti, perché in quelle gare io ho visto piumini andare all'aria, cioè esplodere con le piume fuori. Per le scarpe ho utilizzato sportiva con laghetta, scarpe da corsa invernali con laghetta, quindi dove non avevo i piedi bagnati, poi certo se finisci nell'acqua inevitabilmente, però ho utilizzato delle scarpe della sportiva di due modelli e di due misure diverse in modo da poterle cambiare in caso di vesciche, ed effettivamente l'ho fatto perché ne ho avuto necessità. E poi avevo un paio di scarpe della Salomon, le Tundra, che sono scarpe sicuramente meno performanti, ma molto più sicure, che fortunatamente non ho dovuto utilizzare, ma che sono certificate per andare a meno 40. Con un'imbottitura interna, mi è capitato di usarle in passato in Canada, e sono delle scarpe che ti consentono di tenere i piedi al caldo anche a temperature estreme. Ma non ho avuto necessità di usarle, perché comunque... Se ti tieni in movimento, anche scarpe che normalmente tendono a far fatica ad andare oltre i meno 30, ce la fai, resisti. Mi è capitato di dover cambiare, ad esempio, sul medesimo modello, di dover cambiare la scarpa, perché mi è capitato di uscire dal trailer nel tratto in solitaria, sono uscita dal trailer con la scarpa calda, riscaldata con l'aria calda, sono uscita fuori, c'era meno 33 e la scarpa si è deformata nel tallone, mi ha fatto venire una vescica nel tallone, non siamo riusciti, riscaldandola di nuovo, a farla
tornare
togliere quel gradino che aveva fatto col freddo, va a capire, cioè, cose che vedi solo in quelle condizioni lì.
Sì, immagino. E il percorso, allora, ho letto che il percorso è segnato, ed è segnato anche piuttosto bene, che però col fatto che c'è la neve, che c'è il ghiaccio, insomma, a volte questo percorso non è sempre chiaro come era magari all'inizio della gara. Ci vuoi raccontare appunto quanto è difficile, se è difficile seguire il percorso, se è facile perdersi, la tua esperienza, se hai qualcosa da raccontarci, qualche storia, non dico divertente perché immagino in quel momento non sia niente divertente, però appunto riguardo a trovare la strada, perché se comunque siete, i partecipanti erano pochi, no? Quanta gente ha partecipato più o meno?
24, allora sulla Yukon eravamo in 24 e sulla 66-33 in 17.
Ecco, quindi immagino che siate abbastanza lontani l'uno dall'altro, per cui non è che hai il riferimento di chi ti sta davanti. Quindi com'è, diciamo, la situazione nel discorso proprio di trovare la strada, di percorrere il percorso, come deve essere fatto?
No, allora, non è difficile e non è così facile perdersi, okay. Perché il percorso è segnato, però obiettivamente può nevicare, e quindi a quel punto non puoi non vedere le tracce di quello che è davanti a te, perché magari quello davanti a te è avanti 12 ore e quindi nel momento in cui nevica ti copre le tracce, però il vantaggio è che essendo un trail percorso dalle motoslitte che battono il trail mesi e mesi prima, perché il trail attraversa il fiume, attraversa dei laghi, è vero che attraversa anche delle zone boschive, ma in molta parte è sull'acqua. E di conseguenza questo trail viene monitorato già a partire da 3 mesi prima della gara, perché costantemente nel momento in cui una parte del trail dovesse essere non sicura e si rischia di cadere nell'acqua, viene modificata. per cui è molto battuto, e diciamo che tu potresti anche sbagliare, ma ti ritroveresti a camminare nella neve fino alle anche, fino alle ginocchia, e quindi ti rendi conto di non essere in una zona battuta da motoslitte. E poi è comunque molto sicuro, nel senso che l'organizzazione, avendo costantemente attraverso il controllo satellitare la tua posizione, nel momento in cui non è sicuro di dove tu sia, manda quasi immediatamente qualcuno a controllare che tu sia sul percorso. Quello che è un aneddoto che può sembrare strano, ma che succede spesso, è invece che ci si può perdere, ma inteso proprio come perdersi, riferito a se stessi. Nel briefing ti dicono, in tutte e due le gare, ma te lo dicono anche nelle Dita Road in Alaska, ricordati che quando ti fermi a bivaccare di notte sul trail, metti o la slitta o i bastoncini o una cosa che ti serve di riferimento nella direzione di marcia, perché ti potresti svegliare e andare in direzione opposta. Quest'anno, nella 66-33, uno degli ultimi concorrenti è stato incrociato dal concorrente che arrivava dietro di lui, perché stava tornando indietro. Era in preda ad allucinazioni e stava tornando indietro. L'anno scorso, nella gara in Lapponia, un concorrente relativamente vicino a me, a un certo punto di notte ho incontrato le guide, mi sono stranita del fatto che fossero in giro di notte, perché normalmente di notte non si muovono, a meno che non ci sia una richiesta di aiuto, e stavano andando a recuperare questo atleta che in preda alle allucinazioni aveva preso un sentiero che non c'entrava assolutamente niente con la gara, se ne stava andando beatamente per i fatti suoi, convinto di essere nella direzione giusta. Nel 2019 è capitato anche a me di addormentarmi nel sacco a pelo, di mettere i bastoni nella direzione di marcia, di svegliarmi, andare nella direzione in cui avevo messo i bastoncini, ma essere assolutamente convinta di non essere nella direzione giusta. Al mattino mi sono venute incontro le motoslitte che controllavano il trail, ho detto: oh, meno male, sono nella direzione giusta, ma ho fatto ore e ore a dire vado in là, ma secondo me sto sbagliando.
Certo, perché comunque perdi lucidità, poi è difficile poi trovare e cercare di capire dove sei, no? È successo, comunque sono successi casi anche abbastanza seri proprio nella Yukon Arctic, di gente che per questo motivo poi ha avuto anche delle amputazioni. Insomma, è una gara che sicuramente ha i suoi rischi. E ti volevo chiedere proprio questo, considerando appunto la località, considerando il tipo di temperature, anche quello che è successo, perché ci sono proprio delle storie recenti, tra l'altro un italiano che ha perso entrambe le gambe, una mano e parte dell'altra. Ovviamente la sua storia è molto diversa, perché ha perso proprio qualsiasi senso, no, della realtà, si è tolto le scarpe, è camminato scalzo, insomma una serie di cose, però immagino, mi stupirei se tu mi dicessi che non ha mai avuto paura. Quindi la mia domanda è: hai avuto paura, e ci sono state delle occasioni in cui hai avuto molta paura e hai pensato sono nei guai, oppure no?
Sì, ho avuto paura. Fortunatamente, allora, nella Yukon Arctic no, ma per tutta una serie di motivi, perché il percorso lo conoscevo, perché fortunatamente non ci sono mai state condizioni di freddo estremo, perché ero comunque all'inizio dell'avventura e quindi ero molto più lucida, perché ho imparato nel corso degli anni a gestire il discorso fatica, sia dal punto di vista dell'allenamento, sia dal punto di vista proprio della capacità mentale di capire quali sono i miei limiti. Per cui, se è capitato in edizioni precedenti che mi sono tirata al limite, quindi sono andata in allucinazioni, fino ad arrivare a quelle che io chiamo le allucinazioni cattive, cioè dove vedi cose brutte, dove la tua mente ti rendi conto che non sta più ragionando correttamente, e mi sono fermata solo in quel momento, ho imparato invece che se dovessero comparire delle allucinazioni mi devo fermare immediatamente e riposare. Basta riposare mezz'ora, tre quarti d'ora, e la testa resetta, e poi l'allucinazione passa. In realtà negli anni mi è servito anche molto fare delle gare lunghe, stressarmi su delle situazioni similari, che mi hanno poi consentito di gestire le situazioni di queste gare qui, e fortunatamente quest'anno, nonostante questo periodo molto lungo di impegno, non ho mai avuto situazioni di allucinazioni, ma anche perché quando mi rendevo conto di essere al limite mi fermavo.
Interrompiamo questa chiacchierata per qualche secondo per ricordarvi che potete supportare il nostro lavoro e contribuire a migliorarne la qualità facendo una donazione. Per la donazione basta cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo podcast oppure sul nostro sito www.donneultra.com e seguire le indicazioni.
Però sicuramente nella 66-33 ci sono state situazioni di paura. Soprattutto gli ultimi due giorni, l'ultimo giorno quando ho percorso l'Ice Road che da Inuvik portava a TAC, perché come ho detto e ho condiviso con altri atleti che pensavano la stessa cosa, quella strada è tanto magnifica quanto brutale. E ti mette alla prova. Di notte io avevo paura di essere sola su quella strada perché mi rendevo conto che ero circondata da una natura talmente immensa che in due minuti mi avrebbe inghiottita. Cioè, lì viene su vento con a raffiche molto forti, a meno 40, fai anche solo l'errore di gelare le mani, di non riuscire con le mani gelate a tirare su una cerniera e quindi a quel punto di dover mettere la giacca di protezione da spedizione e però doverla mettere senza poter tirare su una cerniera, o banalmente doverti riparare in un sacco a pelo perché non stai bene, perché hai mal di stomaco, perché non hai digerito, per una cosa semplice, e non avere mani per tirare su la cerniera del sacco a pelo vuol dire andare in ipotermia. E quella notte ho avuto paura, ho dovuto concentrarmi a pensare di isolare un po' la testa da quello che avevo intorno, perché quella strada è brutale, è difficile da descrivere, è una strada completamente uguale, ma in realtà non è piatta, perché sono ripetute colline, sembra una pista per le macchine, una pista per i go-kart, che sale, scende, però non ha un palo della luce, una luce, un faro, non c'è nulla, ci sono solo queste curve infinite, circondate da bianco, che di notte diventa grigio, e con delle frecce gialle ad ogni curva che tu illumini con la pila e che ti dicono destra, sinistra, ti buttano in palla al cervello, sì. Per come la vedo io, ma non ero l'unica ad avere questa impressione. Per cui cerchi di camminare concentrandoti su altre cose, pensando ad altre cose e sperando che man mano passino le ore e ritorni la luce.
E quante ore di luce ci sono? Perché ovviamente...
Ma ce ne sono, perché alla fine viene buio intorno tra le 6 e le 7 di sera.
Ah, okay.
In realtà nello Yukon veniva buio un pochettino prima, andando verso l'Oceano Artico i tramonti erano molto più lunghi, la luce scendeva molto più lentamente, per cui alla fine rimaneva della luce ridotta, ma della luce fino alle 7 di sera, e poi ritorna chiaro alle 9 del mattino.
Okay.
Per cui non sono tantissime ore di buio, però sicuramente nella 66-33 le ho patite molto di più.
Era la prima volta però che facevi anche quella gara, no? Sì. O l'avevi già fatta? Quindi no, magari il percorso era meno familiare rispetto a quello della
Yukon. Poi nello Yukon sei nei boschi. Cioè comunque anche nel momento in cui percorri un lago, alla fine del lago c'è il boschetto, per cui il bosco, perlomeno in quello che è la mia esperienza, la mia emotività, il bosco ti dà più sicurezza, ti devi fermare, sei stanco, hai un problema, ti fermi sotto una pianta. Nella 66-33 sei su una strada che è completamente aperta, sei su una zona tipo tundra.
Quindi anche se c'è il vento non c'è modo di ripararsi. No, mentre,
Sei completamente esposto. Sei completamente esposto. Infatti io sono arrivata poi nell'ultimo checkpoint della gara, dove avrebbe dovuto esserci il trailer solito preparato, e in realtà non ho capito, fondamentalmente mi hanno detto ci hai messo troppo poco tempo ad arrivare qua, sempre per il solito motivo, due sono più avanti, gli altri sono indietro. Io sono arrivata, sono entrata nel trailer e ho detto subito, ma come mai è freddo, non c'è niente di acceso, perché effettivamente non l'avevano preparato, e mi hanno detto fuori c'è meno 40, abbiamo deciso che non dormite fuori perché c'è meno 40 col vento e quindi dobbiamo mettervi al riparo, e alla fine mi hanno fatto stare su una macchina, mi hanno fatto salire sul sedile posteriore di una delle loro macchine dell'organizzazione, sulla macchina mi hanno portato del tè caldo e una busta da spedizione, pasta al pesto che ho adorato, e poi ho dormito 2 ore sul sedile, e da lì poi sono scesa e ho proseguito.
Comunque l'organizzazione ti fa sentire in un certo modo, nonostante le difficoltà, nonostante ovviamente i limiti, no, anche del percorso, ti fa comunque sentire, diciamo, fra virgolette, protetta, al sicuro, sì, ti seguono.
Assolutamente sì. Teniamo conto che in tutte e due le gare i volontari che tu trovi al checkpoint sono quasi tutti medici e paramedici, perché tu hai un controllo medico continuo. Cioè, io quando sono salita su quella macchina al checkpoint, la prima cosa, avevo un infermiere seduto sul sedile davanti che mi controllava il naso, e il medico seduto con me nel sedile dietro che mi controllava le mani, perché io avevo segnalato che comunque stavo facendo fatica a gestire il calore delle mani, e ha subito controllato che non avessi problematiche serie alle mani. Quando riparti, loro fanno in modo che tu riparta consapevole di quello che stai andando a fare e sei perennemente sotto controllo. Mm-hmm. Anche è capitato, ad esempio, sulla Yukon. Io sono stata per molto tempo durante la gara insieme a, molto vicina a un atleta di Taiwan, che quando è arrivato all'ultimo checkpoint era completamente esausto, e lì il medico che c'era di turno nella tenda gli ha imposto 2 o 3 ore di riposo. Se vedono che non sei in grado di proseguire in maniera seria, ti fanno fermare e ti obbligano al riposo.
Senti, quali sono i prerequisiti? Cioè, immagino che non è che arrivo io e dico faccio la gara, perché ovviamente ci sono una serie di bisogna essere, andare là con la sicurezza di poterla fare una gara del genere, quindi ci sono dei prerequisiti? Cioè, cosa bisogna aver fatto prima per poter poi essere accettato, no, dall'organizzazione per fare questa gara? Ci sono...
Allora, le regole sono diventate sempre più stringenti, soprattutto nella Yukon Arctic, ma proprio perché ci sono stati degli episodi molto gravi precedenti, che io non mi permetto di giudicare perché non c'ero e non sarebbe corretto, però tutti questi episodi, non solo purtroppo l'episodio dell'italiano che ha avuto una fine che poteva essere estremamente più tragica, ma anche episodi precedenti, in altre occasioni, quando anch'io partecipavo alla gara, ci sono state situazioni di frostbite molto gravi, a più dita delle mani, peraltro in checkpoint remoti, dove l'evacuazione non era così facile, per cui le regole sono diventate sempre più ferree, sempre più stringenti, e ad esempio attualmente nella Yukon Arctic Ultra, se l'equipe medica dice secondo me non sei in grado di proseguire o hai una lesione da congelamento tale da che non ti consigliamo di proseguire e tu vuoi proseguire, firmi un foglio dove c'è scritto che vai a morire. Te lo fanno firmare, c'è scritto. Io firmo consapevole di tutti i miei rischi, compreso che posso andare a morire. Perché purtroppo poi c'è un'implicazione di carattere legale importante anche in quelle gare, per cui il requisito fondamentale secondo me deve essere quello di andarci con la consapevolezza che vado a fare una gara che mette a rischio la mia vita, e quindi e rimane una gara, quindi la mia vita rimane la mia vita, quella rimane una gara, e di conseguenza devo essere in grado di scindere le due cose e di essere intelligente nel capire che non devo...
Però diciamo, loro non è che dicono devi aver fatto, non lo so, un'altra gara di questa distanza in questo posto qui dove hai già potuto mettere alla prova, provare magari in una distanza un po' più breve, condizioni non così estreme, ma hai fatto delle cose simili, no?
Allora, nella Yukon Arctic Ultra c'è l'obbligo di aver fatto delle cose similari, e di dimostrare che sei in grado di gestire determinate situazioni. Se non hai mai partecipato a delle gare di questo tipo, ti viene consigliato di fare la distanza più breve, di iniziare con la distanza più breve.
E che è 100 miglia, giusto?
Sì, che è 100 miglia, e di fare un corso preparatorio, quindi di andare là qualche giorno prima e loro ti organizzano un corso preparatorio dove in realtà testano anche come ti stai comportando. Se devo dire la mia, sì, sicuramente è utile, lo fanno loro, lo fanno l'Idita, lo fa l'Idita Road. Io quando sono stata a fare l'Idita Sport in Alaska, anche loro proponevano il corso per chi non aveva avuto esperienze precedenti. Però comunque nel corso tu non sei da solo, sei in gruppo, cioè ci sono una serie di variabili che sicuramente sono importanti, ma che non sono tutte, quindi di base ci deve essere la consapevolezza che ti stai mettendo in gioco e che ti devi mettere in gioco fino a un certo punto. Certo. Ripeto, a me per prima è capitato di ritrovarmi in allucinazione piena, capendo che non stavo più, cioè quello che vedevo non era più riconducibile a niente di reale, e dire, a me è capitato di fermarmi a 3 chilometri dal checkpoint, che quando mi sono alzata, che sono andata verso il checkpoint, ho incontrato un atleta che tornava indietro nella gara dove c'è da fare un tratto di vai e vieni, e mi ha detto: ma perché ti sei fermata a 3 chilometri? Mi sono fermata a 3 chilometri perché mi rendevo conto che se fossi andata avanti probabilmente avrei fatto come hanno fatto alcuni, perché poi non chiedetemi perché, credo che non ci sia una spiegazione logica. Quando vai in allucinazione piena, la prima cosa che fai è abbandonare la slitta, cioè lasci la slitta. Gli atleti che hanno avuto un problema di allucinazioni,
avevo letto questa storia, infatti.
E il problema è che tu lo spot ce l'hai sulla slitta, perché difficilmente hai uno zaino, perché certo, lo zaino ti farebbe sudare, ti farebbe ulteriore peso sulla schiena, per cui lo spot lo metti in un punto dove prende. Non avendo uno zaino non te lo metti addosso, perché addosso potresti coprirlo con una giacca, lo metti sulla slitta. Nel momento in cui tu abbandoni la slitta li ferma, quindi l'organizzazione vede qualcosa di fermo, ed è il motivo per cui ad esempio nella Yukon Arctic Ultra, dopo purtroppo il problema che c'è stato dell'italiano che ha lasciato la slitta con lo spot inserito sulla slitta, per cui lui risultava fermo da 8 ore, ma in realtà lui non era fermo, era in giro per i boschi. La regola è che se tu ti fermi e hai deciso che ti fermi a riposare e quindi stai fermo lì più di un'ora, devi schiacciare un pulsante predefinito che dice va tutto bene, mi fermo a riposare, e nel momento in cui riparti lo devi rischiacciare perché avvisi che stai ripartendo. Questo per una ragione di sicurezza, perché loro sanno che se vedono la slitta ferma e tu non hai schiacciato il pulsante,
ti vengono a cercare.
La slitta lì da sola. E questo, se non lo fai, ti impone una penalità, cioè una penalità di 6-10 ore. Se non lo fai per la seconda volta, vieni squalificato, perché è stato messo un ulteriore livello di sicurezza legato ad errori precedenti, legato a problematiche precedenti, perché altri atleti, hanno affermato che quando si sono ritrovati in difficoltà, per motivi che non si sanno spiegare, hanno lasciato la slitta. Quando ho fatto la gara in Alaska, io ho partecipato all'Idita Sport, che alla fine è sullo stesso percorso dell'Idita Road Trail Invitational, ma un atleta dell'Idita Road Trail Invitational aveva lasciato la slitta sul percorso. Fortunatamente un atleta che veniva dopo di lui ha trovato la slitta senza nessuno, ha segnalato, questo atleta lo sono andati a cercare ed era in giro per i boschi, in allucinazione piena, pensando di essere chissà dove, e è stato ricoverato in ospedale con un'ipotermia.
Allora, ricordatevi che potete fare anche voi delle domande, perché siamo in diretta per questo motivo. La mia domanda, Laura, è, ovviamente sfoleremo l'ora, non c'è proprio modo di non sforare l'ora. Come ci si prepara ad una gara, non solo ad una gara di questo tipo, perché tu non hai fatto una gara, ne hai fatte due con quello che c'è stato, diciamo, in mezzo per collegarle. Come ti sei preparata? Come ci si prepara ad una cosa? È possibile prepararsi?
Sì, alla fine ti prepari con i trail, cioè ti prepari con i trail, vai a correre, a me piace correre, mi piace correre in natura, e quindi ti prepari mantenendo delle gare più o meno lunghe durante il resto della stagione, e dandoti un po' degli obiettivi intermedi. Io avevo fatto la Swiss Peak, che alla fine ha la stessa lunghezza, lo stesso dislivello del Torm in Svizzera, a fine agosto. Ho cercato di mantenere poi l'allenamento, e ovviamente l'allenamento lo finalizzi al trasporto della slitta nell'ultimo periodo, perché non abbiamo posti dove c'è neve a settembre-ottobre, quindi alla fine per un certo periodo sostituisci il traino della slitta con il traino di un copertone che puoi trainare sull'asfalto. In realtà quest'anno di traino del copertone ne ho fatto poco e ho cercato di, appena arrivata la neve, di sfruttare la neve. Io alla fine mi alleno quasi prevalentemente sulla pista di fondo di Riale, perché tra il fatto che comunque Gianluca, il responsabile, accumula la neve nella Snow Farm e quindi riesce a mettere neve sull'anello della pista di fondo già prestissimo, e sia perché è un posto dove è più facile che nevichi, poi c'è una pista di fondo, quindi ovviamente viene mantenuta il più possibile. Mi sono allenata per l'allenamento specifico lì, però anche quello è un allenamento che non riesci a fare, cioè non sono un atleta professionista che può andare su e dire sto su una settimana e faccio allenamento corto, lungo. Alla fine io andavo ad allenarmi di sera, perché la pista la posso usare ovviamente quando non ci sono gli sciatori, magari in giorni infrasettimanali, dove salivo di sera a una certa ora, mi allenavo fino a una certa ora della notte, dormivo delle ore e poi rientravo la mattina, perché magari il pomeriggio lavoravo. Per cui l'allenamento finalizzato lo fai così, ma lo fai negli ultimi 2 o 3 mesi. Altrimenti corsa, traino del copertone per determinate distanze, perché poi non puoi pensare di fare 30-40 km di traino del copertone perché ti sfasci la schiena. Io faccio allenamenti col copertone da 10-12 km, fai degli specifici così, e per il resto fai trail. Io in previsione di fare questa 1000 miglia, in realtà la mia prova è stata andare a fare la traversata dei Pirenei in autonomia. Quindi a luglio ho fatto per conto mio, in solitaria, una traversata, ho traversato tutti i Pirenei francesi, dall'Atlantico fino al Mediterraneo, e ho fatto 800 e rotti chilometri con 55.000 metri di dislivello, che al di là di quello che è l'impegno sicuramente fisico, una cosa del genere, è stato l'impegno mentale, perché io lì mi sono messa alla prova, volevo mettermi alla prova su qualcosa che non avevo mai fatto e dove ero certa che avrei trovato delle difficoltà anche di carattere emotivo, certo, nel trovarmi lì da sola, nel dover gestire le situazioni che poi vabbè, i francesi hanno reso veramente in alcuni casi pesanti, però sono uscita da quella traversata al di là dell'essere contenta per averla fatta, ma sono uscita di lì dicendo la testa c'è, posso provare a fare una 1000 miglia.
Senti, c'è qualcosa che sicuramente ce ne sono tantissime che non ti ho chiesto di questo tuo mese, di queste 2 tue gare, che secondo te invece avrei dovuto chiederti perché era una cosa interessante e io magari non ci ho pensato?
Voglio dire che non mi hai chiesto come si fa a fare la pipì, perché tu mi chiedono, è vero,
come fai a fare la pipì?
Come a casa, esattamente come a casa. Io rispondo che è brutto da dire, ma il posto più caldo è proprio il sedere. Tanto che quando non riesci più a scaldarti le mani, o almeno io quando non riesco più a scaldarmi le mani, me le infilo nei pantaloni. Infatti, cioè, capita magari che arrivano le motoslitte e tu sei lì con le mani dentro i pantaloni e dicono: ma cosa stai facendo? Sto scaldando le mani. Per cui in realtà il problema sono sempre in quel caso le mani, che per tirare su e giù 2/3 paia di pantaloni devi avere le mani sguantate o comunque con dei guanti più sottili, e quindi cerchi, anche se ti scappa, di dire aspetto e la faccio quando...
Allora, io adesso ti faccio però una domanda un po' più specifica di questo, perché la pipì, basti i pantaloni, ci metti quello che ci metti, io sono velocissima, tiro su... ma se devi fare altro, che magari hai bisogno di un po' più di tempo, è un po' più pericoloso.
No, anche quello funziona che quando te la stai per fare addosso, fai altro. Poi stiamo facendo, si chiama Donne Ultra la trasmissione, per cui non abbiamo problemi a dire che purtroppo poi se ti capita come che arriva il ciclo, tu prova ad attaccare, lo dicevo l'altro giorno ad una mia amica, tu prova ad attaccare l'assorbente a quelle temperature alle mutande, non attacca, tanto che questa mia amica mi ha detto, se io ti fossi in te chiamerei le ditte e gli direi che non funziona freddo, e se c'è vento vola via.
Però sai cosa stavo pensando? Non so se le hai mai provate, no? Ci sono queste, adesso hanno inventato, se ci sia qualche maschio avrà pazienza, sono cose normali, e hanno inventato queste mutandine, no? Che dove non devi più usare l'assorbente perché in realtà assorbono. Oppure ci sono le coppette, però il latte devi, te le devi cambiare. Sono cose vere che tu non pensi. Però forse la mutandina, non so se l'hai mai provata, perché quella poteva essere un modo...
Il problema delle mutande diventa anche purtroppo che nel momento in cui tu hai due paio di pantaloni, le mutande, e le mutande per caso si dovessero muovere dalla loro posizione e si mettono in una posizione dove ti fanno un po' di piega, quella piega diventa un solco nella pelle.
Certo.
Quindi non, perché sei costante, cioè alla fine rimane lì e poi a quelle temperature diventa veramente come se avessi un pezzo di cartone che ti sta sfregando sulla pelle, e a me è capitato di finire la gara e dover proprio mettere delle creme anche a livello della pelle del sedere per far guarire delle abrasioni legate a una piccola piega della mutanda o una piccola piega del pantalone. Come purtroppo ho avuto, io non soffro, i miei piedi non soffrono, ma quest'anno al secondo giorno della prima gara io ho avuto una vescica sulla punta dell'alluce, semplicemente perché al controllo medico, al primo checkpoint aperto, non ho risistemato nella fretta di ricoprire i piedi perché faceva freddo e di rimettermi le scarpe, non ho risistemato bene la calza. Per cui la calza ha fatto una piccola piega e quando io sono arrivata, cioè poi successivo, avevo una vescica sull'alluce che preoccupava. Anche il medico che me l'ha svuotata dice, caspita, se già hai la vescica ora, chissà cosa succede alla fine. Poi fortunatamente...
Certo che devi pensare veramente, cioè niente deve andare storto, no? Niente, cioè forse questo ti aiuta anche ad essere un po' più presente, perché niente può andare storto, devi pensare a tutto.
Cioè, sì, ma infatti il fatto di avere paura, tra virgolette, cioè comunque paura che vuol dire prestare sempre la massima attenzione, è quello che alla fine ti salva. E io lo dicevo con i Carolini, che poi alla fine ci parlo con la slitta, non ci deve essere mai un momento in cui stacchi, perché i momenti in cui, che poi... c'è il momento in cui canti, c'è il momento in cui pensi ad altre cose, sei assolutamente tranquillo e sereno, ce ne sono tanti di momenti così, ma il cervello di base deve essere sempre attento. Io dico sempre una banalità, cioè io riparto da un checkpoint, parto e la prima cosa che faccio mente locale di dove ho tutte le cose nella slitta, perché l'avere la massima organizzazione all'interno della slitta ed esattamente sapere dove hai le cose è fondamentale. Mi è capitato di
ti salva
e avere il piede, ovviamente che nell'arco di poco si sarebbe congelata l'acqua, certo, che c'era nella scarpa, e lì io dovevo sapere esattamente dove erano le scarpe, dove erano le calze, aprire la slitta e in un attimo aver tirato fuori e aver sistemato tutto, perché se mi dovevo mettere a cercare voleva dire perdere tempo e rischiare realmente di mettermi nei guai. E quindi io riparto, faccio mente locale su quello che c'è nella slitta e poi sempre la stessa cosa, i piedi sono caldi? Sì, mi faccio le domande, i piedi sono caldi? Sì, le mani sono calde? Sì, la testa è calda? Sì, e se c'è qualcosa che non va, ti concentri su quello che non va e lo risolvi. È capitato di lasciare smollare la slitta, metterla lì e fare avanti e indietro di 3 metri avanti, 3 metri vado, 3 metri torno, magari per 20 minuti, perché il piede non si scaldava, perché non mi sentivo sicura, perché una mano non era calda, e allora fai avanti e indietro, ti muovi per risolvere il problema e poi riparti, se in quel momento non lo puoi risolvere con la slitta attaccata.
Secondo me mi veniva in mente, Laura, che come si dice, non è le ultra, non è solo la parte fisica, è la parte mentale, perché devi superare momenti di difficoltà. Qui, oltre alla parte mentale che ti serve, diciamo, per superare la difficoltà, i momenti difficili, quindi questa cosa, la resilienza, no, di cui si parla tanto, è anche estenuante dal punto di vista mentale, perché proprio per quello che stai descrivendo tu, perché devi essere sempre costantemente con la mente accesa per un periodo di tempo lunghissimo, perché se ti si spegne la mente ne va quasi della tua vita, cioè tu puoi rischi talmente tanto, quindi è non solo estenuante, cioè mi viene proprio questa parola, estenuante mentalmente, proprio una serie di calcoli, di domande, di risposte, di controlli. Immagino che tu finisca una non so come hai finito questo mese, che sicuramente fisicamente eri stanca, sicuramente, però dal punto di vista proprio di testa, no? Come l'hai finita?
No, ma in realtà la testa finisce che è tranquilla, però ovviamente l'hai tenuta accesa per tutto il tempo, per cui alla fine della gara non vedi l'ora di spegnere la testa. Non vedi l'ora di spegnere la testa.
Pensare più a niente.
La gara spegni la testa, e la dimostrazione di questo è che questo non è una mia indicazione, ma è quello che dicono anche gli altri atleti. Tu spegni la testa e immediatamente dopo non tolleri più il freddo. Io ho finito la gara, mi hanno caricato in macchina, perché ovviamente faceva freddo, con la macchina parcheggiata davanti a quel cartello Oceano Artico, siamo stati lì perché l'organizzatore Martin mi ha detto: mi sembra giusto che tu possa metabolizzare, godere di questa cosa, rimanere qui un attimo a pensarci. Poi abbiamo fatto 150 km, siamo tornati in macchina a Inuvik, perché lì c'era la possibilità di dormire al caldo, di farsi una doccia. Ma io in macchina ovviamente ho sparato, li ho fatti morire di caldo, perché ho sparato il riscaldamento al massimo. Il giorno dopo avevo Carolina messa fuori dalla cabin dove avevo dormito per andare fuori a prenderla, cioè io diventavo matta, non sopportavo di andare fuori al freddo, anche quando sono stata poi a Whitehorse quei due giorni. La domenica, ha fatto una domenica bellissima di sole, ci sarà stato meno 20, meno 25, sono uscita a fare una passeggiata, ma io ho dovuto rifugiarmi nell'unico posto aperto che c'era, perché non sopportavo di stare al freddo, la mia mente non sopportava di stare al freddo, e c'ero stata per un mese. Era spenta, non ne voleva sapere.
Allora, intanto ti strappo una promessa, Laura: devi tornare, perché io non ce la faccio a farti tutte le domande stasera, siamo già un'ora e quarto, e quindi te la posso strappare questa promessa?
Ma certo.
Ecco, però ti devo fare questa domanda: da dove ti viene questa spinta verso queste imprese, e soprattutto come mai verso il freddo? Che io ho guardato un po', non mi sembra di aver visto gare tue nel deserto, non mi pare. Quindi, da dove ti parte questa spinta verso queste imprese incredibili, che siano quelle che hai fatto, ma anche banalmente, fra virgolette, il Tour de Jean, la Swiss Peak, queste distanze lunghissime con dei dislivelli molto, molto importanti, e come mai verso il freddo?
Allora, rispondiamo prima al freddo, che è più facile, perché il caldo mi fa paura, ma semplicemente perché nel deserto
più del freddo,
trovare nella sabbia qualche serpente, qualche animale che mi spaventa. ho superato la paura delle bisce, delle vipere, dei banali bilordoni che trovi d'estate da poco, perché altrimenti se uscivo a fare allenamento un mattino presto che trovavo un bilordone sul percorso, saltavo via ad ogni lucertola per tutto il resto dell'allenamento. Per cui il deserto mi spaventa, perché ho paura di determinate cose, e probabilmente prima o poi affronterò una gara nel deserto, perché dovrò superare e vorrò superare anche quella paura, ma mi fa molto più paura del freddo. E poi l'altra risposta, che alla fine collega le due cose, è che provi delle sensazioni che poi ti mancano. Io ho scritto in un post, ed è la verità, che quella strada, quando io sono arrivata al chilometro zero della Dempster, ero in macchina con questa guida e gli ho detto: non ce la faccio, portami a casa, gli ho detto. Poi vabbè, lui è un canadese che a meno 40 esce senza guanti, senza con le ciabatte, quindi mi ha aperto la portiera, mi ha scaricato la Carolina, mi ha aperto la portiera, mi ha fatto una foto davanti al cartello dell'inizio della Dempster, mi ha dato la mano, il 5, mi ha detto vai. E poi ho iniziato questa strada, e questa strada ha una natura talmente immensa, talmente ad ogni curva cambia la temperatura, trovi i pini gelati, piuttosto che il vento che ha spazzato gli alberi ai bordi. Ogni giorno, ogni curva è diversa, per cui sei talmente immerso in questa bellezza della natura che io ho scritto che questa strada ti calamitava avanti, ti tirava avanti. E quindi perché in quegli ambienti lì? Perché nel momento in cui ci vai per la prima volta e provi determinate sensazioni, ci vuoi tornare. Io sono ripartita da Whitehorse il 6 di marzo all'alba, perché l'aereo decollava alle 9 del mattino, per cui c'era l'alba, e la signora di fianco a me probabilmente si chiedeva chi stavo lasciando lì, che piangevo, ma stavo lasciando la natura che vedevo risorgere un'altra mattina e che sono sicura mi sarebbe mancata, ma non perché la natura da noi non sia bella, ma perché là ci sono dei colori, provi delle sensazioni, provi delle emozioni che poi ti porti a casa. È stato molto bello, adesso mi dilungo, ma fermami tu.
No, vai, per me puoi andare.
quando dovevamo partire per la Yukon Arctic Ultra, una delle atlete che spesso la ripete è un atleta inglese che è anche un prete. E lei ha fatto questo momento di riflessione molto semplice, facendo vedere delle immagini, e ha dato questo messaggio. Dice: vorrei dare questo messaggio, abbracciate la gara. E alla fine, secondo me, ha dato un messaggio che racchiude tutto, perché tu non stai gareggiando, stai abbracciando la gara, che è diverso. E lei mi ha chiesto, facendomi una benedizione per la mia mille miglia, mi ha chiesto di spiegare davanti agli altri il motivo per cui facevo quello, e io gli ho risposto: perché arrivo con le valigie piene, ma torno con le valigie ancora più piene, perché ti porti a casa un'esperienza di tuo vissuto interiore personale che sicuramente ti può dare anche un Tour de Jean, che ti può dare anche uno Swiss Peak, ma che è diverso e che secondo me è molto più arricchente, senza nulla togliere alle esperienze di chi ha fatto certo, altre gare, perché poi le mie esperienze sono le mie e quelle degli altri ovviamente sono degli altri, non sono paragonabili, però ti porti a casa un bagaglio di esperienza tua interiore che è tanta roba. Io dico che non si può andare là se non si è preparati alla resilienza nella vita quotidiana, ma alla fine torni qua molto più preparato alla resilienza nella vita quotidiana.
Anche perché sei da sola, devi gestire tutto da sola, questi periodi lunghissimi, no? E qual è la tua prossima gara lunga o impresa o non so, di cui dobbiamo essere al corrente, così appunto me lo segno che sarà la prossima volta che ti invito?
Ma allora, voglia di fare ce n'è tanta, però la mia prossima gara lunga è che in questo momento devo lavorare. Un atleta, quando ancora ero a Whitehorse, mi ha scritto, uno straniero mi ha scritto: qual è il tuo prossimo ultra? Io gli ho risposto: ultra breakfast, perché andavo a fare colazione e ho mangiato come un lupo. No, in realtà sicuramente ho dei piccoli e grandi obiettivi. Vorrei ripetere la Swiss Peak, perché mi è piaciuta molto come tipo di gara, come percorso, è veramente tecnica, ma anche molto molto bella dal punto di vista paesaggistico. Una gara poi con non tanti partecipanti, quindi ancora gestita in maniera semplice, poi bellissimo il fatto di trovare in tutti i checkpoint la raclette, trovi la raclette dappertutto. Per cui vorrei ripetere la Swiss Peak, e poi in realtà l'idea sicuramente è quella di tornare l'anno prossimo in Canada, questa volta d'estate. Ho già iniziato l'anno scorso a imparare ad andare in canoa, perché mi piacerebbe percorrere lo Yukon d'estate in canoa, completamente diverso. E poi il sogno rimane sempre la Yukon Cast.
Okay. Quando la rifaranno, perché la rifaranno, immagino.
Non si sa, dicono che prima o poi la ripristineranno in tutta la sua lunghezza, perché comunque è una gara storica, ma non si sa. Il sogno rimane riuscire a percorrere la gara dei cani, ma perché c'è dietro anche un vissuto legato a questi cani. Tu li hai visti partire, sono... vedi che la frase wish to go, cioè il desiderio di andare, loro hanno veramente questo desiderio di andare, questa disciplina. Io quest'anno ho avuto la fortuna ad Ozone di vederli arrivare, li ho sempre visti partire, quest'anno ad Ozone li ho visti arrivare perché finivano la gara lì, ed è stata un'emozione. Io non ho pianto quando sono arrivata alla fine della mia gara ad Ozone, ma ho pianto quando ho visto arrivare un equipaggio di cani, vedere questi cani che arrivavano dopo tutta questa fatica, eppure si fermavano in attesa che la musher andasse a fargli le carezze, assolutamente disciplinati, non ce n'era uno che cercasse di uscire dalle corde di traino, che facesse gesti strani, si leccavano le zampe in attesa di essere portati a riposare. Per cui la forza di quei cani è un esempio, e mi piacerebbe riuscire a percorrere lo stesso percorso che fanno loro. Io la prima cosa che faccio da Whitehorse vado alla statua di Balto. È una cosa che mi piace andare e farci dei pensieri lì.
Senti, io ti auguro che prima o poi tu riuscirai a fare questa cosa. Intanto, appunto, la promessa, facciamo così: dopo la Swiss Peak ti rubo, e così continuiamo questa conversazione. E devo dire, è una conversazione che mi ha non solo stupito, perché ovviamente puoi immaginare vagamente quello che è successo, ma tu hai raccontato delle cose che, come dicevo, difficilmente riesci a pensare, no? Perché non l'hai mai fatto, perché sono delle situazioni molto estreme, ma soprattutto mi hai lasciato veramente delle emozioni molto forti. I tuoi racconti, diciamo, raggiungono e toccano nel profondo, secondo me. È stata veramente un'ora e mezzo, per quanto mi riguarda, ben spesa. Io spero che anche chi è rimasto con noi e chi ascolterà questa intervista in differita, insomma, abbia la stessa sensazione. Laura, che dire, io ti ringrazio veramente tanto e niente, alla prossima.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Buonanotte.
Buonanotte.
Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e, se vi va, di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!